Santo Stefano subito dopo il giorno del Natale di Gesù, ci viene spontanea una domanda: ma perché questo accostamento? Sembra un accostamento un po' stridente, o almeno occasionale. In realtà questo accostamento è quanto mai congruente. Abbiamo ascoltato nell'introduzione a questa Eucaristia una delle motivazioni, che è questa: la Chiesa, fin dai primi tempi, ha insegnato a guardare alla morte come al proprio dies natalis, alla nascita definitiva, alla vita divina. Quel Figlio di Dio che contempliamo nascere come uomo, farsi uomo, autenticamente uomo, ci porta in realtà un grande regalo. L'uomo, il Figlio di Dio si fa uomo, dicono i padri della Chiesa, perché l'uomo diventi Figlio di Dio. Siamo diventati figli di Dio con il nostro battesimo, ma la nascita definitiva all'essere figli di Dio avviene con la nostra morte. Ecco allora questo accostamento tra il Natale di Gesù e il Natale del primo martire, Santo Stefano. Un secondo motivo, non so se avete visto tra le raffigurazioni del Natale, alcuni biglietti degli auguri di Natale portano proprio questa raffigurazione di un'icona dove la stalla, la greppia che ospita Gesù, è raffigurata da un sepolcro. Come un voler leggere la nascita di Gesù già alla luce della sua passione e della sua morte, del suo sepolcro. D'altra parte gli evangelisti proprio narrano la nascita di Gesù già orientati al mistero della sua passione e della sua morte, come a volere sottolineare che quel Gesù che è nato in mezzo a noi è per noi, è con noi ed è per noi, ci è dato per la nostra salvezza, è chiamato a offrire la sua vita, a fare dono di sé perché l'uomo possa vivere. E questo diventa anche l'ideale di tutti i suoi discepoli: dare la vita, fare della propria vita un capolavoro di amore, di donazione, come oggi contempliamo in Santo Stefano. E c'è anche un altro motivo che mi viene da sottolineare: ci chiediamo sì, ma perché inserirlo subito dopo la nascita di Gesù? È fortunato Santo Stefano nell'essere ricordato proprio dopo la nascita di Gesù. La Chiesa ha avuto cura di mettere subito dopo la nascita di Gesù quelli che vengono chiamati i comites, i più vicini a Gesù. I più vicini nel senso che hanno condiviso la sua esperienza terrena o che hanno offerto la testimonianza prima, quella più splendente, che è quella del martirio. E allora troviamo tra i primi santi Santo Stefano, oggi, domani festeggeremo San Giovanni Evangelista, il discepolo prediletto da Gesù, colui che ha composto il Vangelo dell'amore. Troveremo poi i santi innocenti, che sono stati uccisi proprio in odio, con la speranza di eliminare anche Gesù. E subito dopo veniva la festa dei santi Pietro e Paolo, che successivamente è stata spostata in giugno. Quindi delle persone significative nella vita della Chiesa, additate a modello, che hanno espresso una vicinanza a Gesù con la loro limpida testimonianza o con il loro essere discepoli, stati discepoli di Gesù nella sua esperienza terrena. Proprio per questi motivi questo accostamento è congruente e ci aiuta a entrare dentro al significato che questa testimonianza di Stefano ha per noi. Sappiamo la storia di Stefano, scelto tra i 7 diaconi che aiutassero gli apostoli nel sovvenire alle necessità delle vedove. Il cristianesimo si è propagato rapidamente, molti erano quelli che si convertivano dall'ebraismo e questo distoglieva in un certo senso gli apostoli dalla preoccupazione o dalla disponibilità ad annunciare il Vangelo e alla preghiera. Per questo gli apostoli sentirono la necessità di scegliere 7 persone che provvedessero ai bisogni più materiali, in particolare ai bisogni verso le vedove, e scelsero questi 7 diaconi, tra cui primeggia Stefano. E vorrei sottolineare la notazione con cui viene indicato Stefano: pieno di fede e di Spirito Santo, così come poi si dirà pieno di grazia e di forze di Spirito Santo, pieno di fede. Che cosa vuol dire avere fede? Che cosa vuol dire credere? Mi piace ricordare una etimologia medievale, secondo cui credere vorrebbe dire cordare, dare il cuore, rimettere il proprio cuore incondizionatamente nelle mani di un altro. Credere in Gesù allora vuol dire rimettere il proprio cuore nelle mani di Gesù, affidarsi totalmente a Lui e fidarsi di Lui. Fidarsi di Lui, cioè lasciare fare la verità della propria vita da Lui. Chi è il discepolo del Signore? Il discepolo del Signore è colui che condivide, che vive la sua identità in riferimento a Lui, che concepisce se stesso in riferimento a Gesù. È colui che pensa a Dio anche in riferimento a Gesù, così come Gesù lo ha rivelato. È colui che chiama bene e chiama male, quello che Gesù chiama bene e chiama male, quindi che concepisce anche la sua etica e il suo comportamento morale in riferimento a Gesù. È Gesù l'assoluto della sua vita. È Gesù la via, la verità e la vita. Quella verità che si è rivelata nell'incarnazione del suo Figlio, nell'incarnazione del Figlio di Dio. Ieri abbiamo contemplato quello che ci diceva Luca, la narrazione fatta da Luca della Natività, ma ci siamo soffermati anche sullo stesso evento narrato non dentro alla preoccupazione storica principalmente, ma con un taglio teologico dall'Evangelista Giovanni. Il Verbo si è fatto carne. Il Verbo che all'inizio del prologo abbiamo contemplato in tutto il suo splendore, in tutta la sua grandezza, che non ha paura ad assumere quello che ha gli antipodi di sé, la fragilità. L'uomo concreto, l'uomo nella sua condizione esistenziale, corporea. Kierkegaard nel suo diario del 1841 dice che qui abbiamo il paradosso del cristianesimo, perché due antipodi si vengono ad incontrare, Dio l'inaccessibile e l'onnipotente, che non ha paura di fare suo ciò che è agli estremi lontani da Lui, la condizione fragile dell'uomo, Figlio di Dio che si fa uomo, autenticamente uomo, in tutto uomo. Il Verbo è questo, il Verbo che assume la carne, ma Verbo, la parola greca logos, potremmo tradurla anche il senso, la ragione, la ragione e il senso della tua vita si è fatta carne. Cioè, la ragione della tua vita, il senso della tua vita, non è un principio filosofico e neanche un principio etico o un insieme di dottrine. Il principio, il senso della tua vita, quello che orienta la tua origine e il tuo fine, è qualcosa di palpitabile, di vivo, ha un cuore, ha un volto. Puoi entrare in relazione con Lui. Il senso della tua vita è una persona. Questo ci dice il mistero del Natale. E allora la vita non diventa una risposta alla domanda per che cosa vivo, ma alla domanda per chi. E la vita può essere gustata proprio perché si vive per qualcuno. Per qualcuno ai cui occhi l'uomo, qualsiasi uomo, di qualsiasi condizione, razza, religione, età, è prezioso. Tu sei prezioso ai miei occhi. Per me tu vali. L'incarnazione del Figlio di Dio ci dice questo, che l'uomo è prezioso agli occhi di Dio. Noi possiamo contemplare a Natale Dio nel volto di un bambino e questo non può non riempirci di commozione, di tenerezza, pensando alla gratuità di questo amore, ma sollevando lo sguardo da questo bambino e guardando l'uomo concreto che ci sta di fronte, dovremmo riconoscere nella faccia di quest'uomo il volto di Dio. Dio assume un volto d'uomo perché possiamo riconoscere nel volto di ogni fratello il suo volto, la dignità di Figlio di Dio. E allora tutto cambia. Ecco, allora il mistero del Natale è un mistero da vivere, che dà uno sguardo diverso su tutta la realtà. E quando allora si incontra questo mistero d'amore e si apre il proprio cuore a questo mistero, si desidera davvero diventare discepoli, lasciarsi prendere per mano da questo bambino che conosce la strada, perché lui è la strada e la via, e percorrerla insieme a lui. E la vita allora diventa una assumere proprio la configurazione di Gesù, i lineamenti di Gesù, a dare alla propria umanità lo stile e il volto di Gesù. Questo è stato Stefano, è diventato memoria di Gesù, testimone, colui che rimanda, ma vorrei tradurre proprio la testimonianza con la parola memoria. Ha saputo ritradurre Gesù di Nazaret con la sua umanità. E gli Atti degli Apostoli ci delineano proprio a che punto era arrivata questa conformazione a Gesù. Vorrei richiamare due tratti fondamentali che sono quanto mai attuali. La sua familiarità con la parola di Dio, pieno di fede, pieno di Spirito Santo. Abbiamo ascoltato come rispondesse a coloro che l'accusavano alla sinagoga, ai membri della sinagoga che volevano trovare motivi per condannarlo a morte. Ogni sua espressione ricalca un aspetto della vita di Gesù. Segno di questa familiarità con la parola, ma anche segno della capacità di leggere tutta la parola dentro alla relazione con Gesù. È discepolo, è diacono proprio della parola, al servizio della parola, ed è al servizio delle persone bisognose, dei più piccoli, dei più emarginati, come erano le vedove allora. Risplende proprio per il servizio della carità, che è un'espressione del vivere la propria vita come dono di amore. E il martirio allora non è che il vertice di questa testimonianza limpida dell'essere discepolo di Gesù. Credo che allora scegliere questo santo come patrono della comunità vuol dire fondamentalmente riconoscersi, vuol dire sceglierlo come simbolo di quei valori che si vogliono mettere alla base della propria convivenza religiosa e civile e sociale. Scegliere un martire, colui che ha donato la vita, che ha confessato la propria fede, vuol dire allora scegliere una persona che ispira la vita come dono di sé, come espressione di amore. Vuol dire anche scegliere per la comunità cristiana la bellezza di comunicare la propria fede. Non possiamo nasconderci che oggi il martirio è una figura in un certo senso sospetta. Il martirio purtroppo caratterizza la vita della Chiesa anche oggi. Pensiamo ai martiri della Nigeria proprio in questi giorni. Pensiamo anche a un certo silenzio che il Papa denuncia intorno alla persecuzione dei cristiani. E non possiamo non interrogarci su perché questo silenzio. Proprio perché il martirio oggi rischia di essere una figura sospetta. Cioè, si vorrebbe confinare la propria fede nell'intimo della coscienza, dove allora ci potrebbe essere tolleranza, ognuno è libero di pensare come vuole, ma il Verbo si è fatto carne, perché la verità su Dio e sull'uomo non rimanga racchiusa nel cielo, e non rimanga racchiusa neanche dentro a una sacrestia, dentro ad una chiesa, o nell'intimo della coscienza dell'uomo. Ma quando questa verità plasma i sentimenti, non può non tradursi in espressione della vita concreta. E tradursi nella vita concreta vuol dire spendere la vita proprio perché l'uomo viva, perché la gloria di Dio che gli angeli cantano in cielo alla nascita del suo figlio, la gloria di Dio possa risplendere sull'uomo. Gloria di Dio, dice Ireneo, è l'uomo vivente. E l'uomo può vivere quando trova la cura di altri fratelli, la premura di altri fratelli che fanno della propria vita uno stile di condivisione. Ecco, vorrei allora pregare in questa Eucaristia perché il Signore conceda a questa comunità la fierezza e la bellezza della fede, la bellezza dell'essere testimoni di Gesù, nella consapevolezza di avere una comunione di destino con tutti gli abitanti di questo territorio, camminare insieme, lasciando trasparire i doni che il Signore ci ha fatto, sapendo che in Lui c'è la verità e la vita e la via, perché l'uomo possa vedere e risplendere pienamente la sua dignità.